Pagina 3.
Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Non c'è bisogno di dire quale sia l'argomento che oggi domina anche le pagine culturali dei quotidiani, l'attentato di ieri a Parigi. Non cederemo alla paura, diceva Charb, il direttore di Charlie Hebdo, e lo diceva in una intervista dopo aver pubblicato le famigerate vignette su Maometto nel 2012, un'intervista che aveva realizzato e rilasciato ad Al Jazeera. Questa intervista gira sul web, è stata pubblicata in vari siti, la trovate anche in cartaceo sul numero di oggi del Fatto Quotidiano, e ci sembra il caso di partire dalle sue riflessioni. Ogni volta che abbiamo affrontato l'Islam radicale abbiamo avuto problemi, indignazioni e reazioni violente. Ma quello che mi sorprende di più è la reazione delle autorità francesi, che ci hanno definiti irresponsabili e provocatori. Noi rispettiamo le leggi francesi, non le infrangiamo. Abbiamo il diritto di utilizzare la nostra libertà di espressione così come la intendiamo. Non siamo noi che abbiamo creato Al-Qaeda, non ne sono responsabile. Sono responsabile di un giornale in Francia, e piuttosto che mostrare i denti per vignette inoffensive, bisognerebbe mostrarli per i terroristi che non hanno bisogno di questo, che di questo pretesto per agire. Cedere alla paura significa rinunciare alla libertà e a tutto il resto. Già il fatto di dire che abbiamo paura a loro piace. Per questo non lo dirò. Tratteremo tutti gli argomenti ancora. Una volta il nostro unico limite è quello della legge francese. Cerchiamo di non diffamare le persone, cerchiamo di non insultarle, e l'Islam ancora una volta fa scandalo, ma bisogna sapere che Charlie Hebdo esiste da oltre 20 anni. Sono stati pubblicati, lo diceva 2 anni fa questo Charbonnier, 1057 numeri di questo giornale, e su questi solo 3 hanno creato problemi e sollevato molte polemiche. Le vendite sono aumentate sui 3 numeri che riguardano proprio l'Islam. Dunque, se avessimo dovuto guadagnare soldi sull'Islam, avremmo pubblicato un numero alla settimana e saremmo diventati molto ricchi. Invece, e qua faceva riferimento a un'altra questione di cui si dibatteva 2 anni fa, è un'altra questione esemplare, diciamo, del rapporto tra informazione, libertà di espressione, limiti della libertà di espressione. Diceva: non pubblicare le foto della principessa Kate in topless, al tempo venne appunto fotografata in topless Kate Middleton, la principessa d'Inghilterra, non è una mancanza di libertà di espressione, è il rispetto e l'intimità di una persona. Non siamo un giornale che pubblica foto, ma così, se così fosse stato, non le avremmo pubblicate, perché è un oltraggio alla vita privata e non è quello che facciamo. Ecco, queste erano alcune riflessioni di Stéphane Charbonnier, Charb, grande disegnatore francese, direttore di Charlie Hebdo, ucciso, trucidato ieri nella sua redazione. E diciamo, siamo tutti d'accordo, siamo tutti con Charlie. Non è vero, questo è assolutamente falso, perché molte sono le riserve invece che si hanno. Adesso, per esempio, possiamo fare un esempio, diciamo, minuto e un esempio alto. L'esempio minuto è un sms che è arrivato qui a Radio 3. Le uniche vittime innocenti, che lo dice un signore che non si firma, le uniche vittime innocenti che piango sono i 2 poliziotti e le loro famiglie. La civiltà di questo tipo di satira non ha nulla in comune con la mia idea di civiltà. Quindi vedete com'è facile prendere le distanze da qualcuno che fa della satira, della provocazione, dell'irriverenza, della irresponsabilità, tra virgolette, un faro per orientarsi nel mondo. E quindi, insomma, sì, siamo tutti Charlie, ma non è vero. Oppure il Financial Times, perché l'avrete sentito, l'ha parlato anche Marina Lalovic nella rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Beh, insomma, il Financial Times ha detto fuori dai denti quello che molti pensano tra le righe: questi giornalisti sono stati degli stupidi. Hanno usato proprio questa parola sul Financial Times per dire che a Charlie Hebdo, giocando alla provocazione, giocando allo scandalo, non hanno fatto bene i conti con la realtà, sono stati stupidi. Stupidi perché? Perché hanno fatto delle vignette, peraltro, voglio dire, qua passarli come vignettisti che si sono occupati per tutta la vita dell'Islam è abbastanza ridicolo. Oggi Stefano Disegni, in una interessante intervista, c'è un interessante articolo in cui ricorda i suoi rapporti con Volinsky, ricorda che Volinsky fondamentalmente era un autore che aveva il sesso come argomento di fondo delle sue vignette. Lui scriveva, disegnava della passera perché voleva parlare della vita, dice, disegni. Insomma, usciamo fuori da certi schematismi. Siamo tutti con Charlie, ma cerchiamo di esserlo per davvero. Un'altra voce che si è invece fatta sentire dopo l'attentato di ieri è quella dell'altro grande condannato a morte dall'estremismo islamico, Salman Rushdie. E le sue dichiarazioni sono riportate integralmente da Repubblica e contengono un parere molto chiaro, e di pareri chiari c'è bisogno in questi giorni, un parere molto chiaro su quanto è accaduto. Altro che rispetto per la fede, è solo totalitarismo religioso. E dice Rushdie, la religione è una forma medievale di irrazionalità, se combinata con le armi moderne diventa una concreta minaccia alla nostra libertà. Questo totalitarismo religioso ha causato una mutazione mortale nel cuore dell'Islam e oggi ne vediamo le conseguenze tragiche a Parigi. Io sto dalla parte di Charlie Hebdo, come dobbiamo esserlo tutti, per difendere l'arte della satira, che è sempre stata un'arma potente in favore della libertà e contro la tirannia, la disonestà e la stupidità. Rispetto per la religione ormai è diventato uno slogan in codice che sta per paura della religione. Le religioni, come tutte le altre idee, meritano la critica, la satira e sì, anche la nostra irriverenza priva di paura. E vedete che questo rifiuto di piegarsi alla paura è comune alle parole tra le parole di Charbe e quelle di Salman Rushdie, ma è molto importante anche sottolineare l'altro aspetto, il fatto che forse bisogna mettere in discussione alcune parole d'ordine troppo facili, troppo diffuse, troppo, come dire, dette senza ragionare. Rispetto per la religione, sì, rispetto per la religione è un accidente, dice Rushdie, perché rispetto per la religione significa in codice paura della religione. Queste cose che avvengono, è vero che non tutti gli islamici sono gente come i due fratellini tornati dalla Siria che se ne vanno a sparare a Charlie Hebdo, ma la religione, quella islamica, quella cattolica in altre situazioni, altre religioni hanno causato questi effetti. Sarebbe ipocrita, è ipocrita non dirlo. E per finire vi segnalo ancora, ma torneremo a parlare di questo argomento sempre su Repubblica, un ampio articolo molto bello di Tar Ben-Jalloun, che vi consiglio di leggervi integralmente, in cui si dice: trucidati i miei fratelli, ma le vere vittime sono gli islamici che vivono in pace, perché anche quelli vanno nel mirino. Comunque, le vere vittime sono i 12 che sono stati uccisi ieri e speriamo che si finisca là. E noi andiamo avanti con la consueta panoramica, ma prima bisogna segnalare la musica che stiamo ascoltando, una Unforgivable Blackness, perché questo brano è un brano di Wynton Marsalis, eseguito da Eric Lewis al pianoforte e dallo statunitense Doug Womble alla chitarra. Beh, è dedicato a un grande campione di boxe, Jack Johnson, il primo campione di boxe di pesi massimi afroamericano, quindi il primo nero a vincere la cintura mondiale. Andiamo avanti con la appunto panoramica delle pagine culturali, che è dominata naturalmente dalle cose di ieri, perché appunto molti intellettuali, molti artisti sono stati interpellati, ma non solo di quello si parla. Sul Mattino, ad esempio, si torna in modo trasversale, laterale, sulla vicenda della morte di Pino Daniele con un'intervista a Ermanno Rea, grande napoletano che vive lontano da Napoli, come appunto faceva Pino Daniele. Noi napoletani, costretti all'esilio, invidiamo chi non è partito, dice Ermanno Rea. Sul Foglio si parla diffusamente dei fatti di Charlie Hebdo di ieri e si parla in particolare del romanzo Sottomissione, Houellebecq, che è stato appunto quello di Houellebecq che è uscito ieri, e una Marina Valenzis dedica una lunga paginata appunto all'analisi dell'opera di questo scrittore francese. Sul manifesto si torna a ricordare la vicenda di Charlie Hebdo con il parere di due persone. Una è una scrittrice francese, Dominique Manotti o Manotti, che appunto parla di fine dell'integrazione, e poi c'è Vincino, un autore di satira che ricorda appunto i suoi colleghi e continua a dire la satira dovrà per forza continuare a essere irriverente e provocatoria. Su il manifesto si parla, anche se ne parla su parecchi quotidiani oggi, del libro di Henri De Luca. Henri De Luca ha scritto un libro sulla libertà di parola, esce adesso in occasione, diciamo in previsione del processo a cui sarà sottoposto a fine gennaio per aver fiancheggiato, sostenuto, appoggiato il sabotaggio alla TAV, all'alta velocità, e Henri De Luca difende, diciamo, il diritto di uno scrittore a prendere posizioni pubbliche, rivendica questo suo diritto, non rinuncia alle sue pose, diciamo, un po' martirologiche, ma vabbè. Andiamo avanti con Libero, dove viene anticipato, e se ne parlerà molto nei prossimi giorni, il nuovo libro di Umberto Eco. Il nuovo libro di Umberto Eco si chiama Numero Zero, è ambientato in un passato neanche troppo remoto, anzi in un passato prossimo, nel mondo dei giornali italiani, e Libero ha subito una lettura molto chiara. Umberto Eco contro De Benedetti, ma è solo un romanzo. Repubblica, vi abbiamo citato alcuni interventi, ma ce ne sono altri, in particolare intervengono sulla vicenda Charlie Hebdo e le sue conseguenze politiche e culturali anche Zvedan Todorov e Mark Halter. Sul Corriere della Sera è lo stesso Eco a parlare non del suo prossimo romanzo, ma della tragedia di ieri. Siamo in guerra fino al collo, l'ISIS è il nuovo nazismo, dice Umberto Eco, mentre lo scrittore egiziano Al Aswani dice: noi musulmani dobbiamo agire adesso, non dobbiamo solo parlare, dobbiamo agire. Tra parentesi, molti adesso dicono che le autorità religiose musulmane stanno tardando ad agire, a reagire a quanto accaduto. Questo è assolutamente falso. La comunità delle moschee, insomma il centro di coordinamento delle moschee degli islamici francesi, ha reagito ieri a meno di un'ora dagli attentati, e così hanno fatto la Lega Araba e anche Al-Azhar, cioè la massima autorità dell'Islam sunnita, l'università Al-Azhar. Quindi insomma andiamoci piano con le condanne e le sparate non documentate. Sulla Stampa, sul Corriere della Sera si parla anche invece, sulla Stampa, delle 48 ragazze di cui si circondava Isaac Singer, che scriveva in Yiddish, però i suoi testi se li doveva far tradurre in americano, in inglese, e per far questo aveva una corte appunto di ragazze amanti traduttrici che si occupavano appunto della sue necessità. E sul Messaggero è Michel Onfray che torna a parlare della vicenda Charlie Hebdo, e invece il Sole 24 Ore per oggi abbandona, diciamo, il codice quasi esclusivamente economico e dà parola a molti delle sue firme: Armando Torno, Bruno Forte, Paolo Branca, che avete sentito prima al giornale radio, Parzi, Alberto Negri, Massarenti, che appunto parlano di quanto è accaduto, e su uno di questi articoli torneremo a breve. Thank you. 335-5634-296 oppure pagina3@rai.it. Questi sono i nostri recapiti e continuiamo a discutere della vicenda Charlie Hebdo, dell'attentato di ieri, cercando di andare al punto, al nocciolo della questione, al nocciolo duro, anche alla decisione difficile da prendere, perché insomma, appunto, tra condanne, secrezione, incitazioni, insomma tante parole, però alla fine dietro tutta questa vicenda c'è un nodo un po' più complicato. Bisogna fare una scelta e farla presto, e di questo parla, proprio invitando a rafforzare le conquiste dell'Umi, a fare una scelta che riguarda l'illuminismo, la nostra cultura, ma come cultura universale, non come cultura di una parte. Lo fa Armando Massarenti sulle pagine del Sole 24 Ore. Houellebecq, Soumission e l'urgenza di una scelta: cedere all'integralismo o rafforzare le conquiste dell'Umi. Questo è l'argomento tranchant di Massarenti. Ora siamo tutti chiamati a scegliere senza ambiguità: o difendiamo i principi e i valori di libertà faticosamente conquistati nella storia della nostra civiltà occidentale, in primis la libertà di stampa, di espressione, di satira, di critica, di parola, di cui si è nutrita la modernità fin dai suoi albori e da dove è nato tutto il resto, o ci abbandoniamo alle mille ambiguità che nel corso degli ultimi decenni hanno minato in buona parte dei paesi occidentali la distinzione fondamentale tra diritto e religione, facendo entrare prepotentemente nella sfera pubblica principi estranei a quelli della laicità dello Stato. Ecco, la questione è questa. Il punto è difendere questi lavori, questi valori, valori che peraltro non vengono giù dal cielo delle idee, non vengono giù neanche dal cielo degli dèi, perché, lo ricorda Massarenti qua, diciamo velocemente, quando dice sono valori conquistati con fatica, non soltanto con fatica, con lotte, con sangue, con rivoluzioni, con la rivoluzione francese, con la Glorious Revolution britannica, con la rivoluzione americana, in parte anche con la rivoluzione russa. Ecco, questo è un patrimonio che la modernità, l'Occidente si sono costruiti basandosi appunto su lacrime e sangue, e non sono cose negoziabili, non sono cose a cui si possa rinunciare. L'argomento del romanzo di Houellebecq, secondo Massarenti e anche secondo molti analisti, è esattamente questo. La sottomissione non è quella dei francesi bianchi al potere islamico, di appunto in questo futuro immaginario ma abbastanza vicino. No, è la rinuncia, è la sottomissione a valori che non sono i suoi, è la rinuncia a combattere, non è la rinuncia a combattere, a difendere appunto i valori dell'illuminismo. Naturalmente nell'illuminismo si celavano già dall'inizio ombre, difficoltà, la dialettica dell'illuminismo, ma questo non è un buon motivo appunto per accettare una resa condizionata e incondizionata. E va avanti così Massarenti dicendo: il problema è non calpestare i principi dell'illuminismo fingendo di non capirne l'importanza da cui dipende la stessa identità europea e nordamericana. Questi valori sono autonomia, laicità, verità, umanità, universalità, diritti umani, tolleranza, metodo scientifico, divisione dei poteri. Se crediamo in queste cose è perché, ne siamo consapevoli o meno, siamo tutti figli dell'illuminismo e ne rivendichiamo i principi ogni volta che vogliamo protestare contro l'intolleranza, il fanatismo, la tortura, la censura, le discriminazioni, gli abusi e le menzogne del potere. Questo è il tema, quindi, secondo Massarenti, e secondo chi vuole scegliere appunto una prospettiva illuministica per continuare a guardare questo mondo che contro i lumi è organizzato, che contro i lumi si muove e che però bisogna continuare, diciamo, a mantenere saldo. Naturalmente già alle origini dell'illuminismo autori come Diderot sapevano che intorno c'erano ombre, e Diderot parlava continuamente dei ciechi, dei sordi, non perché ce l'avesse con le persone con un difetto fisico, ma perché nell'età dei lumi vedeva come moltissime fossero le ombre e moltissimo fossero i ciechi, o meglio gli accecati. Insomma, questi sono gli argomenti di fondo posti dalla questione di ieri: sì, combattere contro il terrorismo, combattere contro il fondamentalismo, ma soprattutto ribadire i principi dell'illuminismo, cosa che pochi fanno, e pochi fanno convintamente soprattutto. Bene, dal filo diretto di questa mattina, prima pagina, emergeva una domanda: che parole usare per spiegare la strage ai nostri figli? E poi, non è tempo che i musulmani moderati prendano una posizione più decisa contro la violenza? Ecco, questa forse è una domanda che lascia qualche perplessità. Andatelo a dire ai musulmani moderati che vivono in Siria e che vengono massacrati continuamente di prendere posizione contro la violenza. Loro la subiscono e ben più pesantemente di noi, ma sicuramente questi sono i temi su cui è giusto insistere e su cui Pietro del Soldà e la redazione di Tutta la Città ne Parla hanno deciso di muoversi oggi. 335-56-34-296 oppure la città @rai.it per intervenire. E vedo che stanno arrivando su questo tema molti SMS, quindi la città ne parla avranno solo l'imbarazzo della scelta. L'altra grande questione di cui si è parlato in questi giorni, anche troppo direi, è la morte di Pino Daniele. Se ne è parlato in tutti i modi, si è creato un personaggio forse anche al di là delle sue aspettative, ma poi si è anche verificato un fenomeno singolare, appunto la manifestazione di questa gente che voleva andare a vedere la salma di Pino Daniele, anche se la famiglia aveva chiesto, diciamo, di avere un po' di intimità e di rispetto. E su questi temi oggi ha scritto un bel articolo Daniela Ranieri sulle pagine del Fatto Quotidiano, che alla voce Riti Collettivi titola "Vogliamo vedere il morto famoso". E la questione che pone questa scrittrice è interessante. Bisognerebbe chiedere a quegli italiani che hanno protestato davanti alla camera ardente allestita per l'ultimo saluto a Pino Daniele quale articolo della Costituzione credono desse loro diritto di entrarci, nonostante la volontà contraria dei parenti del musicista. Siccome non ve ne è alcuno, deve esistere una legge non scritta, una specie di patto siglato dalla gente all'insaputa di ogni personaggio famoso, in base al quale quest'ultimo, oggetto in vita di ammirazione e affetto, rinuncia per sempre alla dimensione privata, rinuncia per sempre alla dimensione privata della sua esistenza, e in caso di morte i suoi familiari perdono ogni potestà circa il destino delle sue spoglie. Vergogna e buffoni, hanno gridato i presenti e familiari, come si urla ai politici che rubano, contro cui oggi in fondo non protesta più nessuno. Ecco, questo è un meccanismo, insomma, quello che si è verificato davanti alla camera ardente di Pino Daniele, che ha molto a che fare invece con i meccanismi del successo, della fama, della società, dello spettacolo, per così dire. E appunto in questo articolo la Ranieri cerca di ragionare dentro le pieghe di questi paradossi, non appunto per farne un pezzo scandalistico, ma per cercare di capire che cosa accade in questi momenti. Non è il modo di comportarsi, ha detto un signore a Repubblica. Pino è un personaggio pubblico e questo è il prezzo che bisogna pagare per la fama, anche da morti, insomma. E dice la Ranieri, per un attimo il teatro dell'addio diventa un abbozzo di lotta di classe da bagaglino, quando compare D'Alema, contestato anche qui perché casta, perché dotato del privilegio di vedere la morte da vicino, eccetera eccetera. Poi l'articolo procede con altre riflessioni interessanti sull'importanza che hanno avuto alcuni funerali nella storia d'Italia, a partire di quelli di Berlinguer, ma non soltanto. Insomma, si è discusso molto di queste cose, però ecco, nel grande meccanismo, nella grande bolla mediatica che si è creata accanto alla morte, attorno alla morte di Pino Daniele, non ci sono state molte riflessioni lucide come queste della Ranieri, quindi per questo ve la segnalo. L'articolo integrale lo trovate a pagina 18 del Fatto Quotidiano. E quindi di questo in fondo abbiamo parlato oggi a pagina 3, brutti sentimenti, brutte passioni, passioni tristi, comportamenti fuori regola, mancanza di lucidità nello sguardo sul mondo e nello sguardo nel mondo. Insomma, ci sono tante cose che non mettono di buon umore, ma ci sono dei meccanismi infatti che hanno a che fare sia con la violenza, con la violenza terroristica, sia con il fanatismo della società dello spettacolo, insomma, che possono essere ricondotti a vecchi vizi, a vecchi peccati capitali e a emozioni praticamente universali. Oggi c'è sulle pagine culturali di Avvenire un'interessante, singolare intervista a Salvatore Capodieci, che è uno psichiatra che ha deciso di dedicare un libro al fenomeno dell'invidia. Il libro si chiama Il Re Salomone e il fenomeno dell'invidia, e in questo vademecum Capodieci cerca di riflettere appunto su una delle passioni tristi e poco confessabili più diffuse e universali al mondo. È davvero così difficile non essere invidiosi? Ecco, dice Capodieci, l'invidia rappresenta un fenomeno diffuso che può riguardare chiunque si trovi in una situazione di confronto con altri, cioè praticamente chiunque di noi non sia un eremita. La sua complessità è correlata al fatto che le stesse persone invidiose non sempre ne sono consapevoli e talvolta sono le ultime a rendersi conto che il loro atteggiamento può essere attribuito a motivazioni legate all'invidia. E quindi, come vedete, l'invidia non solo non è un bel sentimento, ma è un sentimento che porta con sé dosi e massicce di autoinganno. È un sentimento poco trasparente, mentre la rabbia, la collera, quel genere di cose lì uno sa di provarle. L'invidia, beh, nessuno ammette di provarla. L'invidia, infatti, dice Capodieci, è la peggiore, è la più inconfessabile delle emozioni. È molto difficile da classificare, a differenza per esempio della paura, altro tema di cui abbiamo discusso oggi, che ha specifiche reazioni. L'invidia si esprime in mille modi: rancore, rabbia, emulazione. E, come diceva San Tommaso, è una sorta di tristezza, ma di tristezza per i beni altrui. Andatevela a leggere integralmente questa intervista, sarebbe troppo lunga, ci porterebbe via tempo, e porterebbe via tempo soprattutto alla musica di Valentina Losurdo.
E allora iniziamo con Jordi Savall, il grande musicista catalano, con le musiche della sua memoria, Vivaldi e Bach.
Benissimo, invece da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina con Pagina 3, grazie a Riccardo Orsini in console, Florinda Fiamme redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma.